di scuola. Vabbè, comincia un nuovo ciclo. Non mi vede più come insegnante, ma come alfabetizzatore di strada. Vediamo questo. Ciao. Non c'è posto, ci sono delle sedole qui, Non c'è posto. Non c'è posto. Avanti c'è posto.
Avanti c'è posto.
Bentornate e benvenute a quelle persone che sono qui per la prima volta. Sono qui per la prima volta ad intraprendere un viaggio di studio. Questo percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, immaginate fare uno spot per propagandarlo, sarebbe già finito il tempo, ma non possiamo vivere di spot, se ne vedono le conseguenze. Ebbene, questo percorso di studio è un'offerta formativa di alfabetizzazione culturale e funzionale che deve iniziare, secondo una tradizione ormai acquisita, con il consueto rituale della partenza. Ora, io avrei voluto anche abolirlo, il rituale della partenza, perché i rituali sono ripetitivi, è noioso, sono 28 anni che si ripete, 28 anni che... La 28ª volta che si ripete il rituale della partenza, d'altra parte, cosa volete? Ci sono rituali che durano da 2500 anni, quindi paragoniamoci. Capite, come si fa a fare un viaggio senza partire? Non è possibile, e quindi bisogna per forza di cose celebrare il rituale della partenza. Un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale corrisponde ad un viaggio di studio, e ogni viaggio virtuale o reale che sia ha inizio con l'atto della partenza. E questo viaggio di studio è di cura, attenzione, di cura, perché in latino la parola studium e la parola cura sono sinonimi. Quest'anno ci toccherà parlare un po' in latino, gli altri anni soprattutto in greco parlavamo, quest'anno ci toccherà parlare in latino, perché entriamo in un territorio dell'ellenismo dove il latino si impone come lingua dei vincitori, e quindi dell'imposizione, della sottomissione, quindi è chiaro che parleremo in latino. Quindi la parola studium e la parola cura sono sinonimi, e quindi l'obiettivo primario per cui una persona deve fare un'esperienza di studio è quella di imparare a prendersi cura di se stessa, in modo da potersi prendere cura anche degli altri. Ebbene, questo viaggio di studio si compone, secondo il calendario dell'anno scolastico 2011-2012, di 27 itinerari didattici. Quindi si parte questa sera, all'inizio dell'autunno di quest'anno, e si ritorna virtualmente l'ultima settimana di maggio, nella primavera inoltrata dell'anno che verrà. E questo che ci accingiamo a compiere, che è il 28esimo percorso della storia di questa esperienza didattica, che è iniziata il 1 ottobre 1984, è un viaggio lungo, anche faticoso. In certi punti il sentiero sarà impervio, bisognerà in qualche modo tirare il fiato, ma cosa volete? È così che la scuola degli adulti deve tenere fede al mandato istituzionale che ha ricevuto, cioè quello di garantire a tutte le cittadine e i cittadini il diritto all'apprendimento permanente. un diritto che in questo paese, vedete, nonostante il dettato costituzionale, l'articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti, punto, quindi non è stato ancora sancito per legge. Anzi, la legge 133 del 2008, quella che viene chiamata della riforma scolastica, ma senza dubbio impone la peggiore controriforma che la scuola italiana abbia mai subito, dalla legge Casati del 1860 fino ad oggi, perché è stata costruita esclusivamente con l'intento di eliminare in 3 anni 57.000 insegnanti, di cui 1.500 nell'educazione degli adulti. L'altro giorno la ministra ha detto, è vero, abbiamo tagliato 80.000 tra, oltre agli insegnanti, c'è anche il personale ATA che è stato tagliato, insomma, quindi, e adesso basta, dice, però adesso va, si è accorta che se ne accorta. Ora, ebbene, la legge 133 del 2008 ha cancellato i percorsi di educazione permanente. Quindi questa esperienza didattica ha perduto la sua dignità normativa che l'ordinamento precedente, cioè l'ordinanza ministeriale 455 del 97, che è stata scritta anche sulla base di questa esperienza, e lo diciamo con orgoglio, le garantiva, è andato perduto. E allora come mai siamo qui questa sera ancora e comunque qui? Beh, siamo qui perché gli organi collegiali di questo istituto comprensivo, visto che c'è l'autonomia scolastica, hanno deliberato che l'educazione permanente è un dovere istituzionale della scuola pubblica e che questo dovere diventa inderogabile se c'è la richiesta e il consenso da parte di un certo numero di cittadine e di cittadini. Siete qui quindi ad animare fattivamente un percorso di studio per rivendicare il vostro diritto e per esercitare il vostro dovere, perché è un dovere anche l'apprendimento permanente. Ora, itinerario dopo itinerario, noi attraverseremo come da programma per la terza volta quest'anno il territorio della sapienza poetica ellenistica. Quasi tutti sapete di che cosa si tratta. Lo faremo puntando l'attenzione, ora lo diciamo a grandi linee, sui temi riguardanti l'aspetto che è stato denominato di stampo imperiale e che ha creato un grande apparato letterario scritto in latino, anche se sarà difficile staccarsi dal greco, perché è la principale lingua in cui si esprime la cultura dell'ellenismo, come abbiamo studiato lo scorso anno scolastico, no? E l'anno precedente, attraversando il territorio della sapienza poetica ellenistica, prima di stampo alessandrino e lo scorso anno di stampo evangelico, ricordate. Ora, il viaggio che ci accingiamo a compiere, come tutti quelli che abbiamo intrapreso in questi 27 anni, non è facile. Ciò non significa che gli itinerari proposti settimanalmente non siano percorribili. Se non fossero percorribili da tutti, indipendentemente dai livelli di scolarizzazione di ciascuno e di ciascuno di noi, questa esperienza di educazione permanente non sarebbe stata frequentata annualmente nel corso degli ultimi 2 decenni da circa 300 cittadine e cittadini che hanno sentito e sentono la necessità di misurarsi con ciò che è meno convenzionale, no? Proprio perché sanno che le difficoltà intellettuali, cioè il sapere di non sapere, come ci insegna Socrate attraverso i dialoghi di Platone, stimolano la curiosità, spingono alla ricerca e risvegliano il desiderio di investire in intelligenza, che oggi è l'investimento che dà più reddito, anche dei titoli di Stato, anche se sono cresciuti, ma sono cresciuti in funzione di un'anomalia, attenzione, l'investimento in intelligenza non cresce mai in funzione di un'anomalia. Ora, secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, Accompagniamo la nostra riflessione, cioè il tradizionale rituale della partenza che abbiamo cominciato a celebrare, con la lettura di un testo. Questo testo, il testo che leggeremo questa sera, serve per riportarci sul territorio della sapienza poetica ellenistica, perché è lì che dobbiamo camminare, nei pressi del nostro punto di partenza, perché tutti i viaggi hanno un punto di partenza e quindi lo dobbiamo in qualche modo individuare, e quando lo avremo individuato li riprenderemo a fare. Ora, il testo che utilizziamo per celebrare il rituale della partenza e per prendere il passo sul territorio che vogliamo attraversare è di un autore che quest'anno, in occasione dei 150 anni dell'Unità Nazionale, si è trovato momentaneamente al centro dell'attenzione per aver scritto uno dei romanzi più significativi a riguardo. Questo romanzo si intitola Il Gattopardo, molti di voi lo avranno letto, oltre ad aver visto il famoso film, più famoso del romanzo, forse di Luchino, di Luchino Visconti. Un romanzo, Il Gattopardo, di cui ci siamo occupati più volte in questi anni, avendolo incontrato viaggiando sul territorio della sapienza orfico-dionisiaca, e credo sia necessario però rinfrescare la nostra memoria sull'autore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che coltiva molti interessi legati alla cultura dell'ellenismo. È proprio quindi lo strumento, ci perdoni Giuseppe Tomasi di Lampedusa se lo consideriamo uno strumento, ma forse non si sarebbe sicuramente arrabbiato per questo, anzi credo che si sarebbe deliziato nella sua ironia. Ora, questo comporta quindi che si debba imbastire una riflessione nell'ambito del rituale della partenza. Chi è Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa? Perché non possiamo fare a meno di incontrarlo in compagnia di suo cugino? Guardate, un personaggio che abbiamo già incontrato, anche il cugino di Tomasi di Lampedusa, il cugino al quale è più legato. E guardate sul punto 1 del repertorio, guardate il fascicolo che avete ricevuto, no? Che si intitola Repertorio e Trama, che riceverete tutte le settimane, alla fine dell'anno ne riceverete circa 300 pagine, penso, e guardate, questo fascicolo che avete ricevuto va finanziato, sapete come tutti gli anni, anzi qui c'è il... la nostra qui c'è la è un contributo volontario che dovete dare, quindi chi vuole non lo dà, però siccome la scuola, io con la scuola ho fatto un patto di collaborazione, quindi devo rispettare, e quindi in questo senso abbiamo stabilito che il contributo anche quest'anno è di 12 euro, quindi non è cambiato mai in questi 28 anni il contributo, sempre, ma prima c'erano le lire, ma più o meno il contributo era lo stesso, e quindi poi faremo un versamento negli altri percorsi, ciascuno studente riceve, no, un bollettino e paga un contributo, che è anche quello un contributo volontario, ma in funzione dei percorsi. La nostra scuola è gratuita, questo percorso continua ad essere gratuito, perché sapete che in questi anni mi sono sempre battuto perché la scuola degli adulti sia gratuita, continua e graduale. Questi concetti dovrebbero rimanere fino alla fine. Però ci sono delle spese di produzione, è logico. Ecco, la spesa di produzione è questa: noi tutti gli anni facciamo circa 65.000 fotocopie, quindi ci vuole il toner, ci vuole la carta, ci vogliono le matrici. E poi ci sono delle spese di produzione che riguardano l'alfabetizzatore. Ora, io ho fatto un patto di collaborazione con la scuola e naturalmente la scuola mi ha detto non ci sono soldi, giustamente, no, per le scuole non ci sono soldi, io poi non posso pretendere che Però se poi dalla prossima settimana, siccome sono diventato un alfabetizzatore di strada, c'è qualche spesa di produzione, alla fine della lezione voi mettete un soldino nel cappello nero, come si fa quando ci si ferma i semafori, ora non ci sono più i lavatori di vetri, quindi così anche potete risparmiare, oppure come si fa sulle piazze con i teatri di strada. Le spese di produzione non sono molte, quindi il vostro contributo non deve essere un contributo consistente, deve essere un contributo nell'ambito di pochi centesimi. È chiaro questo, se voi volete, liberamente naturalmente chi vuole. Ci sono delle spese di produzione che, non vi sto ad elencare, cominciare dagli abiti dell'alfabetizzatore, dalla truccatrice che viene qui, dalla igienista dentaria, anch'io ne ho bisogno, e poi, perché sennò l'alito cattivo, e poi la parrucchiera per questo colore di capelli particolare, perché se no stavo scherzando, per sdrammatizzare. E quindi ecco, questi sono questo è il patto di collaborazione che io ho fatto con la scuola e che faccio con voi, no? E quindi la scuola continua praticamente come prima. Poi dopo va bene, contribuirete. Vi dicevo che noi faremo poi un bollettino unico, se chi vuole versa 10 euro, 12 euro, insomma spende un euro ogni volta, no, quell'euro lì tenetelo. E poi di settimana in settimana un centesimo per volta lo mettete per le spese di produzione dell'alfabetizzatore. È chiaro questo. Si vedono le mie ascendenze liguri, sono. Io ci chiamo Montale, che è il mio compaesano, che sarebbe molto comunque contento di queste considerazioni. Guardate sul punto 1 del repertorio. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, principe di Lampedusa, che è nato a Palermo il 23 dicembre del 1896, è l'erede di una nobile famiglia siciliana. Dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale, dove è stato fatto prigioniero dagli austriaci, sapete, fuggito da un campo di concentramento in Ungheria e tornato a piedi in Italia, quindi ha vissuto un po' una storia così particolare, da romanzo. Tomasi di Lampedusa è laureato in legge e ha intrapreso una carriera militare, però nel 1925, quando c'è stata come l'ha definita lui e l'hanno definita gli storici, la fascistizzazione dell'esercito e della società, Tomasi si è dimesso e ha trascorso il resto della sua vita chiuso in un aristocratico riservo, coltivando gli studi umanistici senza avere contatti con la società letteraria italiana, compiendo frequenti viaggi all'estero, accompagnato da sua madre Beatrice. Ha fatto diversi viaggi, è stato a Parigi per diverso tempo, a Londra. Negli anni della dittatura a Giuseppe Tomasi di Lampedusa non garbava molto, come dicono a Firenze, stare in Italia, cioè preferiva stare all'estero. Nel 1932 ha sposato Lisi, cioè a Riga, in Lettonia, Riga dove Kant da Königsberg si partiva, andava a Riga a stampare le sue opere, qualche viaggio fa, abbiamo fatto anche noi quel viaggio, ricordate. Ebbene, nel 32 ha sposato a Riga Alessandra Wolf Stormesi, detta Lisi. Questa Lisi, guardate, è la figlia di Primo Letto della moglie di suo zio, Pietro Tomasi della Torretta. Questo Pietro Tomasi della Torretta ha sposato una signora che aveva una figlia, ecco, questa figlia è Lisi, che poi ha sposato Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ed è la vedova di un barone lettone. Dopo la seconda guerra mondiale, che provoca con i bombardamenti del 1943 danni gravissimi al palazzo Lampedusa di Palermo, potete visitarlo se andate a Palermo, lo scrittore e Lisi, che hanno adottato un ragazzo, un figlio, che si chiama Gioacchino Lanza, che oggi fa il critico letterario, vivono per molti mesi l'anno a Capo d'Orlando, ospiti del cugino dello scrittore, il barone Lucio Piccolo di Calanovella, un intellettuale, un filosofo, un musicista, un apprezzato poeta. Guardate, quando si parla di Giuseppe Tommasi non si può fare a meno di parlare anche di suo cugino Lucio Piccolo. Perché? Guardate, nel 1954 Giuseppe Tommasi di Lampedusa accompagna Lucio Piccolo, il quale deve ricevere un riconoscimento letterario come poeta a San Pellegrino Terme, sapete dov'è San Pellegrino, sarete stati, in provincia di Bergamo, e in questa occasione incontra Eugenio Montale ed Emilio Cecchi. Guardate, questa è l'unica uscita pubblica di Tommasi di Lampedusa che si ricordi. Eugenio Montale, che era già un poeta affermato, Emilio Cecchi un critico letterario affermato. E penso che molti di voi vi ricordiate di Lucio Piccolo, perché questo personaggio lo abbiamo incontrato nell'anno 2006 in compagnia di Erodoto. Lucio Piccolo, 1901-1969, è un poeta che, coerente con lo stile di vita del cugino Giuseppe Tommasi di Lampedusa, è sempre vissuto appartato a Capo d'Orlando. Non possiamo non ricordare che tra le opere di Lucio Piccolo quella più significativa si intitola Canti barocchi ed è stata pubblicata nel 1956 con la presentazione di Eugenio Montale. Lucio Piccolo scrive con uno stile molto elaborato, che è stato etichettato come barocco, e molto elegante, e nelle sue poesie, che hanno come argomento il paesaggio e i monumenti antichi della Sicilia, trasformati in simboli, cioè in maschere orfiche, c'è una forte tensione ideale e metafisica, e questo fatto lo colloca anche sulla scia dei poeti dell'ellenismo, che noi abbiamo incontrato nei nostri viaggi di questi ultimi due anni. Lucio Piccolo è un poeta che nella forma è barocco, ma nei contenuti si rifà alla tradizione delle scuole ellenistiche, epicuree, stoiche, scettiche, e questa considerazione vale anche per lo scrittore Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Guardate, su Lucio Piccolo e la sua opera, fate una ricerca in biblioteca o sulla rete, come sono andate le cose in quell'occasione a San Pellegrino Terme, dicevamo? Guardate, Lucio Piccolo nel 1954 invia a Eugenio Montale, che è già un poeta e un intellettuale affermato, un libretto di versi, edito a proprie spese, modestamente stampato, accompagnato da una lettera nella quale si dice che il poeta intende rievocare e fissare un mondo singolarmente siciliano che si trova adesso sulla soglia della propria scomparsa, senza aver avuto l'avventura di essere fermato da un'espressione d'arte, e lui ci provava a farlo invece, a fermare no, una Sicilia ellenistica, no, orfica. Ora, questa lettera di accompagnamento, si è saputo dopo, è stata scritta da Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Ebbene, questa lettera non invoglia Montale alla lettura del libretto. C'è però una cosa che attira l'attenzione di Montale, e lui lo racconta con autoironia nell'introduzione, quando curerà appunto nel 1956 la pubblicazione di questo libretto di Lucio Piccolo, con il titolo di Canti barocchi. Implico che lo conteneva, siccome l'impiegato postale di Capo d'Orlando forse non era molto abituato a mandare dei pacchi in giro per il mondo, ha sbagliato a mettere i francobolli, ne ha messi di meno. Per cui quando questo plico arriva a Montale c'era da pagare una tassa per affrancatura insufficiente. Ora, questo fatto stimola la curiosità di Montale, che era ligure ed era molto sensibile al fatto di dover pagare delle tasse sulle affrancature. E allora ironicamente dice, vabbè, vediamo se ne vale la pena avere pagato 180 lire di tassa, no? Che cosa c'è in questo plico? Molti plichi arrivavano anche oggi. Ora, e decide di aprire il plico, di leggere il libretto. Montale si trova di fronte ad un'opera molto significativa. Per curiosità, leggiamo che cosa scrive Montale nell'introduzione a Canti barocchi di Lucio Piccolo. Guardate sul Leggere Multum. Forse volevo appurare se il libretto contenuto nel plico, tassato per affrancatura insufficiente, valesse 180 lire. Lo portai con me, lo lessi distrattamente, non cominciai neppure dalle poesie barocche, lessi le prime cinque liriche non facili, non immediate, senza sforzarmi di capire, lessi mobile universo di folate di raggi, d'ore senza colore, di perenni transiti, di sfarzo di nubi, e poco oltre, di soste viviamo, non turbi profondo cercare, ma scorran le vene, da quattro punti di mondo la vita in figure mi viene, e abbordati con minor timore i canti barocchi, mi fermai sull'inizio di questo scirocco, e sopra i monti, lontano sugli orizzonti, e lunga striscia color zafferano, irrompe la torma moresca dei venti, d'assalto prende le porte grandi, gli osservatori sui tetti di smalto, batte alle facciate da mezzogiorno, agita cortine scarlate, pennoni sanguigni, aquiloni. Nei versi di questo poeta risuonano echi svariati, provenienze ellenistiche che lo circondano, che sono però materiale poetico manipolato con ironico, puntiglioso candore e non influenza letteraria che possa allinearlo a una scuola. Il poeta sembra considerare la propria poesia un fiore, un frutto della sua terra, un colore del cielo, dimentica le parole di cui è fatta e se stesso che le canta, la vive come soggetto naufragato in un mare di sensazioni, e poesia fatta di odori, di ombre, di terra, dove l'essere umano è un cosmo di particelle palpitanti disperso nell'infinito, materia nella cangianza della materia. Ci si può raffigurare la sua giornata nella solitudine delle terre di Capo d'Orlando, ma il barone Lucio Piccolo di Calanovella, autore di queste liriche, scrittore finora inedito, è anche musicista completo, è studioso di filosofia, che può leggere Husserl e Wittgenstein nei testi originali, scrivono in tedesco costui, è grecista agguerrito, è conoscitore di tutta la poesia europea vecchia e nuova. Eugenio Montale decide di presentare Lucio Piccolo a San Pellegrino come giovane poeta. Attenzione, quando se lo trova davanti, lui se l'era immaginato giovane, accompagnato da un attempato distinto, da un altro attempato distinto signore, che è suo cugino Giuseppe Tommasi di Lampedusa, si accorge di aver scelto di far da padrino a un uomo che ha solo 7 anni meno di lui. Lucio Piccolo difatti ha già 53 anni e ironicamente si presenta a Montale dicendo, beh, in fondo in ognuno di noi, indipendentemente dall'età, alberga un giovane poeta. Quindi, quando Montale gli chiede di leggere qualcuna delle sue liriche, Piccolo, che è di carattere timido e riservato, faceva finta però, prega Montale di leggere al suo posto, perché lui non pensa di essere all'altezza come dicitore, e in realtà pensa che Montale invece era un dicitore. E quando Montale lo invita a dire almeno due parole, Lucio Piccolo risponde che non è abituato a parlare in pubblico, anche perché ha visto che in quella sala c'è un pianoforte. E invece di parlare chiede di poter utilizzare il pianoforte che si trova in quella sala per eseguire una sua composizione. Guardate, Lucio Piccolo non è solo un giovane poeta 53enne,
nel 54
e anche nel 54 un bravo musicista, uno dei musicisti del catalogo delle cosiddette nuove musiche, un compositore ispirato. Difatti il suo intervento al pianoforte viene salutato con un'ovazione e Lucio Piccolo ha un piccolo, possiamo giocare con la tautologia, ha un piccolo posto nella storia della musica contemporanea. Ora guardate sul punto 2 del repertorio. A Capo d'Orlando, siamo in provincia di Messina, non so se siete mai passati da quelle parti, beh, andateci. In località Pina c'è la villa della famiglia Piccolo di Calanovella. Qui Giuseppe Tommasi e Lisi, con il figlio adottivo Gioacchino Lanza, vengono ospitati per diversi mesi all'anno. Oggi, guardate, Villa Piccolo è un museo dove sono esposti molti oggetti d'arte e altre testimonianze letterarie che aiutano a capire meglio quello che leggeremo e che studieremo strada facendo. Guardate, sulla rete, sul sito della Fondazione Lucio Piccolo, potete visitare questa villa. Così lo vedete anche Lucio Piccolo, è un personaggio che va visto in fotografia per rendersi conto del personaggio, il quale... è un illustre sconosciuto, ma il compito della scuola è quello di mettere in evidenza anche gli intellettuali che ci sono stati in Italia, se no siamo in doppio. Giuseppe Tommasi di Lampedusa muore improvvisamente a Roma, lo sapete, il 23 luglio del 1957, la sua morte non fa notizia perché è quella di un illustre sconosciuto. Ma nell'autunno del 58, con la pubblicazione del Gattopardo, sapete che il testo di questo romanzo è stato rifiutato da tutti gli editori, tranne che da Gian Giacomo Feltrinelli, che lo ha ricevuto per ultimo e lo ha subito pubblicato, quando però l'autore era già morto. Il Gattopardo è diventato subito un caso letterario internazionale, vince il premio Strega. Lo scrittore Giuseppe Tommasi usufruisce di una celebrità postuma di cui, per ironia della sorte, in quanto persona non saprà mai nulla, come se fosse l'estrema conseguenza del suo voler vivere appartato, o come se alla fine si fosse identificato pienamente col suo personaggio, il principe Fabrizio di Salina. Come abbiamo detto, non è su Il Gattopardo né sulla storia travagliata della sua pubblicazione, di cui ci siamo già occupati ed occupati a suo tempo, ricordate, no? Bassani che è andato a cercare e via. Ora, vogliamo puntare l'attenzione su qualcosa d'altro. Guardate sul punto 3 del repertorio. Giuseppe Tommasi di Lampedusa è stato un valente saggista di letteratura francese e inglese e, oltre Il Gattopardo, sono state pubblicate postume altre sue opere, Lezioni su Stendhal nel 71, Invito alle lettere francesi del 500 nel 79, Una storia della letteratura inglese 90-91. Oltre a questi volumi, interessanti ma meno facili da leggere, c'è un'altra opera di cui vogliamo occuparci questa sera in occasione del tradizionale rituale della partenza. Quest'opera si intitola I racconti, ecco qui, ancora una volta Feltrinelli, trovate in biblioteca, ed è stata pubblicata quest'opera, sempre a cura di Giorgio Bassani, che ha curato la pubblicazione del Gattopardo, nel 1961, a quasi 3 anni di distanza dall'uscita del Gattopardo. Guardate, questo libro, I racconti, è composto da 3 racconti veri e propri. Uno di questi racconti si intitola I gattini ciechi e, come ha riferito a Giorgio Bassani la moglie, Lisi, la moglie di Tommasi, era il capitolo iniziale di un nuovo romanzo che avrebbe dovuto rappresentare il seguito e la conclusione del Gattopardo. E poi questo libro è composto da altri 2 racconti che si intitolano La gioia e la legge e La sirena o Ligea. Ora, La sirena è un bellissimo racconto che è stato scoperto recentemente anche dal teatro. Difatti quest'anno la sirena è in cartellone, portata in giro per l'Italia da Luca Zingaretti, che tutti conoscete per la famosa affermazione Montalbano sono, ma poi non dovrebbe finire lì. Guardate, noi questo testo però lo abbiamo incontrato già nel 2006, ricordate? Ne abbiamo letto l'incipit, forse ve ne ricordate? E quindi ci fa piacere che quest'opera di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, questo romanzo breve, finalmente abbia una rilevanza, no? sul piano culturale più vasto. E La Sirena è un racconto in cui è presente tutto il clima, l'ironia, la nostalgia, l'eros tipico della sapienza poetica ellenistica. Ed è questo testo che ci riconduce su questo territorio. Inoltre dobbiamo dire che nei racconti di Giuseppe Tommasi di Lampedusa troviamo un lungo scritto autobiografico. Guardate, se nell'anno 2006, in compagnia di Erodoto, noi ci siamo soffermati soprattutto su questo racconto intitolato «I luoghi della mia prima infanzia», che risulta essere un testo indispensabile per conoscere e per capire il Gattopardo. Quindi leggete o rileggete i racconti di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, perché soprattutto la prima parte è propedeutica per prepararsi all'esercizio autobiografico, perché Tommasi fa un esercizio autobiografico molto interessante. Noi lo abbiamo studiato questo esercizio qualche anno fa, è un esercizio che dobbiamo fare anche noi, quello di scrivere quattro righe al giorno di autobiografia, perché scrivere quattro righe al giorno di autobiografia, quattro righe, non importa di più, magari otto se proprio volete strafare, non in questa Italia dove ci si strafa, guardate che scrivere di autobiografia serve ad allargarsi la vita e ad allungarsi la vita, quindi prendete l'abitudine di farlo, ma ne riparleremo perché siamo qui per questo. E ora, certamente. Giuseppe Verdi, di cui lei è una cultrice, no? Posso dirlo pubblicamente, ha scritto saggi, portati all'esame, si è allungato la vita attraverso un'opera autobiografica, in tutte le sue opere c'è lui, no? Lei sa benissimo dove, signore, è stato fatto un esame straordinario, qualche anno fa, un po' di una ventina anche lei, forse, ma. Quindi, ora, accanto a un romanzo come Il Gattopardo, qualunque altro scritto rischia di scolorire, eppure anche questi racconti e le pagine autobiografiche che li seguono sono opere di prim'ordine, cioè vengono considerate minori soltanto per la quantità, non per la qualità. Adesso noi, per celebrare il rituale della partenza di un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, diamo inizio alla lettura del racconto intitolato La Sirena. Oggi si potrebbe considerare un romanzo breve e potrebbe essere ed è diventato un significativo testo teatrale e anche un'ottima base per una sceneggiatura cinematografica. Quindi chi scrive per il cinema potrebbe consigliare qualche regista di farlo, no? Sì. Ora, La Sirena è un racconto esemplare perché in questo testo è presente, come abbiamo detto, tutta l'ironia della sapienza poetica ellenistica, che gioca con la cultura orfico-dionisiaca per investire in intelligenza. Ora, la voce narrante in questo racconto è la voce stessa dello scrittore, che veste gli abiti di un giovane giornalista emigrato dalla Sicilia a Torino e fa da spalla al vero protagonista, che è il vecchio senatore Rosario La Ciura. Chi è il senatore Rosario La Ciura? Oggi i senatori in Italia sono una categoria che non va per la maggiore, ma Rosario La Ciura, che era un senatore prefascista, invece se la cava nel difendere la categoria. Ora, l'esercizio della lettura ci dà la possibilità quindi di fare la sua conoscenza. Quindi cominciamo a leggere La Sirena. Nel tardo autunno di quell'anno 1938 mi trovavo in piena crisi di misantropia. Risiedevo a Torino e il mio sicilianissimo amor proprio era umiliato. Ero stato fatto fesso e decisi di abbandonare per qualche tempo il mondo e le sue pompe. Siamo tutti in attesa che qualcuno abbandoni il mondo. Per questo periodo di ritiro non poteva trovarsi luogo più acconcio di quel caffè di via Po, dove adesso solo come un cane mi recavo ad ogni momento libero e sempre la sera dopo il mio lavoro al giornale. Era una specie di ade popolato da esangui ombre, di lenti colonnelli, magistrati, professori in pensione, ahimè. Queste vane apparenze giocavano a dama o a domino, immerse in una luce oscurata il giorno dai portici e dalle nuvole, la sera dagli enormi paralumi verdi dei lampadari, e non alzavano mai la voce, timorosi come erano, che un suono troppo forte avrebbe fatto scomporsi la debole trama della loro apparenza. Un adattissimo limbo. Come l'animale abitudinario che sono, sedevo sempre al medesimo tavolino d'angolo, accuratamente disegnato per offrire il massimo incomodo possibile al cliente. Alla mia sinistra, due spettri di ufficiali superiori giocavano a cric-trac con due larve di consiglieri di corte d'appello. I dadi militari e giudiziari scivolavano atomi fuori dal bicchiere di cuoio. Alla mia sinistra sedeva sempre un signore di età molto avanzata, infagottato in un cappotto vecchio con colletto di un astracan spelacchiato, leggeva senza tregua riviste straniere, fumava sigari toscani e sputava spesso. Ogni tanto chiudeva le riviste e sembrava inseguire nelle volute di fumo un qualche suo ricordo. Dopo ricominciava a leggere e a sputare. Aveva bruttissime mani, nocchiorute, rossastre, con le unghie tagliate dritte e non sempre pulite, ma una volta che in una delle sue riviste si imbatté nella fotografia di una statua greca arcaica, di quelle con gli occhi lontano dal naso e col sorriso ambiguo, mi sorpresi vedendo che i suoi deformi polpastrelli accarezzavano l'immagine con una delicatezza addirittura regale. Si accorse che lo avevo visto, grugnì di furore e ordinò un secondo espresso. Le nostre relazioni sarebbero rimaste su quel piano di latente ostilità non fosse stato un fortunato incidente. Io portavo con me dalla redazione 5-6 quotidiani, fra essi una volta il Giornale di Sicilia. Erano gli anni nei quali il Minculpop è il Ministero della Cultura Popolare, quello che gestiva durante il fascismo la censura, più infieriva, e tutti i giornali erano identici. Quel numero del quotidiano palermitano era più banale che mai e non si distingueva da un giornale di Milano e di Roma, se non per la imperfezione tipografica. La mia lettura di esso fu quindi breve e presto abbandonai il foglio sul tavolo. Avevo appena iniziato la contemplazione di un'altra incarnazione del Minculpop quando il mio vicino mi indirizzò la parola. «Mi scusi, signore, le dispiacerebbe se dessi una scorsa a questo suo giornale di Sicilia? Sono siciliano e da 20 anni non mi capita di vedere un giornale delle mie parti». La voce era quanto mai coltivata, l'accento impeccabile, gli occhi grigi del vecchio mi guardavano con profondo distacco. «Prego, faccia pure, sa, sono siciliano anch'io. Se desidera, mi è facile portare qui il giornale ogni sera. Grazie, non credo sia necessario. La mia è una semplice curiosità fisica. Se la Sicilia è ancora come i tempi miei, immagino che non mi succede mai niente di buono come da 3.000 anni». Le giucò il foglio, lo ripiegò, me lo restituì e si ingolfò nella lettura di un opuscolo. Quando se ne andò, voleva evidentemente svignarsela senza salutare. E io mi alzai e mi presentai. mormorò fra i denti il proprio nome, che non compresi, ma non mi tese la mano. Sulla soglia del caffè però si voltò, alzò il cappello e gridò forte: «Ciao, paesano!» Scomparve sotto i portici, lasciandomi sbalordito e provocando gemiti di disapprovazione fra le ombre che giocavano. Compii i riti magici atti a far materializzare un cameriere e gli chiesi, mostrando il tavolo vuoto, «Chi è quel signore?» «Chiel», rispose, «Chiel del senatur Rosario Lacciura». Il nome diceva molto, anche alla mia lacunosa cultura giornalistica. Era quello di uno dei 5 o 6 italiani che posseggono una reputazione universale indiscussa, quello del più illustre ellenista dei nostri tempi. Mi spiegai le corpulente riviste e... incisione accarezzata, anche la scontrosità e anche la raffinatezza celata. L'indomani al giornale frugai in quel singolare schedario che contiene i necrologi ancora in spe. La scheda Lacciura era lì passabilmente redatta una volta tanto. Vi si diceva come il grand'uomo fosse nato ad Aci Castello, Catania, in una povera famiglia della piccola borghesia, come emerge una stupefacente attitudine allo studio del greco ed a forza di borse di studi e pubblicazioni erudite avesse ottenuto a 27 anni la cattedra di letteratura greca all'Università di Pavia, come poi fosse stato chiamato a quella di Torino, dove era rimasto fino al compimento dei limiti di età. Aveva ottenuto dei corsi ad Oxford e a Tübingen e compiuto molti viaggi, anche lunghi, perché senatore prefascista e accademico dei Lincei, era anche dottore honoris causa a Yale, Harvard, Nuova Delhi e Tokyo, oltre che, si intende, delle più illustri università europee, da Uppsala a Salamanca. L'elenco delle sue pubblicazioni era lunghissimo e molte sue opere, specie sui dialetti ionici, erano reputate fondamentali. Basti dire che aveva ricevuto l'incarico unico straniero di curare l'edizione toiberniana di Esiodo, cui aveva premesso una introduzione latina di insorpassata profondità scientifica. Infine, gloria massima, non era membro dell'Accademia d'Italia, che era controllata dal regime, quindi gloria massima, dice lo scritto. Ciò che lo aveva sempre distinto dagli altri, pur eruditissimi colleghi, era il senso vivace, quasi carnale dell'antichità classica, e ciò si era manifestato in una raccolta di saggi italiani, Uomini e Dei, che era stata stimata opera non soltanto di alta erudizione, ma di viva poesia. Insomma, era l'onore di una nazione e un faro di tutte le culture, così concludeva il compilatore della scheda. Aveva 75 anni e viveva lontano dall'opulenza, ma decorosamente con la sua pensione e l'indennità senatoriale. Era gentile. È inutile negarlo. Noi italiani, figli o padri di primo letto del Rinascimento, stimiamo il grande umanista superiore a qualsiasi altro essere umano. La possibilità di trovarmi adesso, in quotidiana prossimità, del più alto rappresentante di questa sapienza delicata, quasi necromantica e poco redditizia, mi lusingava e turbava. Provavo le medesime sensazioni di un giovane statunitense che venga presentato al signor Gillette. Timore, rispetto e una forma particolare di non ignobile invidia. Ora, al momento della partenza, ci sono sempre delle difficoltà da affrontare. La prima difficoltà che in questi anni abbiamo sempre ricordato, che è tipica di qualsiasi partenza per un viaggio impegnativo, consiste nel fatto che quando ci si mette in cammino bisogna prendere il passo, e la nostra introduzione cerca di far sì che ciascuno e ciascuno di noi possa prendere il proprio passo, il giusto passo. E siamo viandanti, viandanti intellettuali, se vogliamo dirlo in greco, periegeti. E come molti di voi sanno, questo termine è stato coniato sul territorio dell'ellenismo, e nel viaggio di 2 anni fa abbiamo studiato e abbiamo riflettuto, no, su questo termine. Avete scritto molte cose intorno a questo termine, insieme a Pausania di Magnesia, no, con il quale avete viaggiato anche quest'anno. Siamo viandanti con diverse esperienze, noi. di vita, di studio, di relazioni, di nazionalità, e ciascuno e ciascuno di noi deve trovare il suo passo armonizzandolo per quanto è possibile con il passo della comitiva, della carovana, della compagnia. Sapete che Aristotele, nel secondo libro di un'opera, di una sua opera che si intitola Politica, Ta Politica, Politica, scritta nel 327 a.C., scrive: la riuscita di un viaggio dipende soprattutto dalla compagnia. Si può sperimentare. No? Questo è quindi un invito ad essere partecipi e solidali. Guardate, l'avete tra le mani questo, il fascicolo del repertorio e trama è uno strumento che serve anche per tenere il passo lungo il cammino, armonizzandolo con il passo della comitiva. Ora, nel momento della partenza, la scuola deve raccomandare quindi alle studentesse e agli studenti di essere pazienti, tenaci e determinati. Lo dicevano anche a Parigi, alla Facoltà delle Arti nel 1247. Noi siamo eredi di questa tradizione e dobbiamo esserne fiere e fieri. Fiere pesa molto, femminile. Voi, queste qualità, queste virtù, la pazienza, la tenacia, la determinazione, e lo dimostra il fatto che siete qui, le possedete. E queste qualità sono necessarie oggi per affrontare uno dei nodi cruciali che riguarda la società in cui viviamo. Guardate, in questi ultimi due decenni è aumentato il potere della dittatura dell'ignoranza. Si dice in Italia che non c'è la crescita, oggi l'ha detto anche l'ex governatore della Banca d'Italia che andrà a dirigere la Banca Europea, che non c'è crescita. C'è da dire invece, forse andrebbe fatto conoscere anche alle autorità costituite, che c'è qualcosa che è cresciuto invece in Italia. C'è qualcosa che è cresciuto, anzi due cose. È cresciuto il tasso di stupidità e di imbecillità. Attenzione, non sono due brutte parole, la stupidità e l'imbecillità, state attenti. Cioè non sono due insulti, li usiamo in quel... No, se andate nei manuali, voi trovate che sono due condizioni della mente di disagio, no? Che vanno prese in considerazione. E quindi questo tasso è cresciuto. I dati Eurostat dovrebbero farci pensare, non dovrebbero essere rimossi in questo paese. La ricerca Eurostat 2007-2009 dice che l'81% degli italiani soffre di analfabetismo a tre livelli ben precisi e ben distinti. Conoscete questo argomento voi tutte perché ci avete riflettuto. Il primo danno, e tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo, che crea la dittatura dell'ignoranza, è la perdita della memoria. E questa situazione salta agli occhi delle persone più attente, anche senza bisogno di fare degli studi e delle ricerche. E se siete qui questa sera è anche perché, in quanto cittadine e cittadini consapevoli, avete capito perfettamente il pericolo insito in questa grave situazione. La perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo. Il degrado cognitivo è la prima causa che porta verso l'affievolirsi dei valori costitutivi dell'umanesimo. E adesso noi vedremo gli albori della parola humanitas, una parola latina. Adesso, nel celebrare il rituale della partenza, continuiamo a leggere il racconto intitolato La Sirena. Abbiamo fatto conoscenza con il senatore Rosario Lacciura e anche lui ha qualcosa da dire a proposito dell'importanza della memoria e ha anche qualcosa da dire sul nostro compagno di viaggio dello scorso anno scolastico, ve lo ricordate? Chissà che fine ha fatto Paolo di Tarso, ve lo ricordate? Noi lo sappiamo che fine ha fatto Paolo di Tarso, da buon ebreo, accidenti, si è fatto portare gratuitamente fino a Roma a spese dello Stato romano. Doveva
presentarsi davanti a un tribunale, quelle erano persone serie, quelle ci andavano davanti ai giudici, poi se ce li portavano a spese dello Stato erano ancora più contenti. Paolo di Tarso è a Roma, forse lo rincontreremo, sta lì, poi lo perderemo di vista del tutto. E la sirena. La sera discesi al limbo in uno spirito ben diverso dei giorni precedenti. Il senatore era già al suo posto e rispose al mio saluto reverenziale con un borbottio appena percettibile. Quando però ebbe finito di leggere un articolo e di completare alcuni appunti su una sua agendina, si voltò verso di me e, con la voce stranamente musicale, «Paesano», mi disse, «dai modi come mi hai salutato mi sono accorto che qualcuna di queste larve ti ha detto chi sono, dimenticalo, e se non lo hai già fatto, dimentica anche gli auristi studiati al liceo, dimmi piuttosto come ti chiami, perché ieri sera hai fatto la solita presentazione farfugliata ed io non ho come te la risorsa di chiedere il tuo nome ad altri, perché qui certo nessuno ti conosce». Parlava con insolente distacco, si avvertiva che io ero per lui assai meno di uno scarafaggio, una specie di quelle bricioluzze di pulviscolo che roteano senza costrutto nei raggi del sole. Però la voce pacata, la parola precisa, il tu, davano la sensazione di serenità di un dialogo platonico. «Mi chiamo Paolo Corbera, sono nato a Palermo, dove mi sono laureato in legge. Adesso lavoro qui alla redazione della Stampa. Per rassicurarla, senatore, aggiungerò che alla licenza liceale ho avuto 5 più in greco e che ho motivo che il più sia stato aggiunto proprio per potermi dare la licenza». Sorrise di mezza bocca. «Grazie di avermelo detto, meglio così. Detesto di parlare con gente che crede di sapere, mentre invece ignora, come i miei colleghi all'università. In fondo, non conoscono che le forme esteriori del greco, le sue stramberie e difformità. Lo spirito vivo di questa lingua, scioccamente chiamata morta, non è stato loro rivelato. Nulla è stato loro rivelato, d'altronde. Povera gente, del resto. Come potrebbero avvertirlo questo spirito, se non hanno mai avuto occasione di sentirlo il greco? Orgoglio sì, va bene, è preferibile alla falsa modestia, ma a me sembrava che il senatore esagerasse. Mi balenò anche l'idea che gli anni fossero riusciti a rammorbidire alquanto quel cervello eccezionale. Quei poveri diavoli dei suoi colleghi avevano avuto l'occasione di udire il greco antico proprio quanto lui, cioè mai. Lui proseguiva: «Paolo, sei fortunato di chiamarti come il solo apostolo che avesse un po' di cultura e una qualche infarinatura di buone lettere. Girolamo, però, sarebbe stato meglio». Quest'anno poi capiremo perché dice che Girolamo sarebbe stato meglio. «Gli altri nomi che voi cristiani portate in giro sono veramente troppo vili, nomi da schiavi». Continuava a deludermi, continuava a parlare con la vincente modulazione della sua voce, con la foga di chi forse è stato troppo tempo in silenzio. «Corbera, mi inganno o non è questo un grande nome siciliano? Ricordo che mio padre pagava per la nostra casa di Aci Castello un piccolo canone annuo all'amministrazione di una casa Corbera di Palina o Salina, non ricordo più bene, anzi ogni volta scherzava e diceva che se al mondo vi era una cosa sicura era che quelle poche lire non sarebbero finite nelle tasche del dominio diretto», come diceva lui. «Ma tu sei proprio uno di quei Corbera o soltanto il discendente di un qualche contadino che ha preso il nome del Signore?» Confessai che ero proprio un Corbera di Salina, anzi il solo esemplare superstite di questa famiglia. Tutti i fasti, tutti i peccati, tutti i canoni inesatti, tutti i pesi non pagati, tutte le gattoparderie, insomma, erano concentrate in me solo». Paradossalmente il senatore sembrò contento. «Bene, bene, io ho molta considerazione per le vecchie famiglie. Esse posseggono una memoria, minuscola, è vero, ma ad ogni modo maggiore delle altre. Sono quanto di meglio voi altri possiate raggiungere in fatto di immortalità fisica. Pensa a sposarti presto, Corbera, dato che voi altri non avete trovato nulla di meglio per sopravvivere che disperdere la vostra semente dei posti più strani. decisamente mi spazientiva. Voi altri, chi voi altri? Tutto il vile gregge che non aveva la fortuna di essere il senatore Lacciura, e lui la conseguiva l'immortalità fisica, non si sarebbe detto, a guardare il volto rugoso, il corpo pesante. Corbera di Salina, continuava il perterrito, non ti offenderai se continuo a darti del tu come a uno dei miei studentelli che un istante sono giovani. Gli professai non solo onorato, ma lieto, come infatti ero. Superate ormai le questioni di nome e di protocollo, si parlò della Sicilia. Lui erano 20 anni che non ci metteva piede. L'ultima volta che era stato laggiù, così diceva al modo piemontese, vi era rimasto soltanto 5 giorni a Siracusa per discutere con Paolo Orsi alcune questioni circa l'alternarsi dei semicori nelle rappresentazioni classiche. Ricordo che mi hanno voluto portare in macchina da Catania a Siracusa. Ho accettato solo quando ho appreso che ad Augusta la strada passa lontano dal mare, mentre la ferrovia è sul litorale. Raccontami della nostra isola. È una bella terra, benché popolata da somari. Gli dèi vi hanno soggiornato. Forse negli agosti inesauribili vi soggiornano ancora. Non parlarmi però di quei 4 templi recentissimi che avete, tanto non ne capisci niente, ne sono sicuro. Così parlammo della Sicilia eterna, di quella delle cose di natura, del profumo di rosmarino sui nebrodi, del gusto del miele di melilli, dell'ondeggiare delle messi in una giornata ventosa di maggio come si vede da Enna, delle solitudini intorno a Siracusa, delle raffiche di profumo riversate, si dice, su Palermo dagli agrumeti durante certi tramonti di giugno. Parlammo dell'incanto di certe notti estive in vista del golfo di Castellammare, quando le stelle si specchiano nel mare che dorme e lo spirito di chi è coricato riverso tra i lentischi si perde nel vortice del cielo, mentre il corpo teso e allerta teme l'avvicinarsi dei demoni. Dopo un'assenza quasi totale di 50 anni, il senatore conservava un ricordo singolarmente preciso di alcuni fatti minimi. Il mare di Sicilia è il più colorito, il più romantico di quanti ne abbia visti. Sarà la sola cosa che non riuscirete a guastare, fuori dalle città, si intende. Nelle trattorie a mare si servono ancora i rizzi spinosi spaccati a metà. Lo rassicurai aggiungendo però che pochi li mangiano adesso per timore del tifo. Eppure sono la più bella cosa che avete laggiù, quelle cartilagini sanguigne, quei simulacri di organi femminili profumati di sale, di alghe. Che tifo è tifo! Saranno pericolosi come tutti i doni del mare che dà la morte insieme all'immortalità. A Siracusa li ho perentoriamente richiesti a Orsi. Che sapore, che aspetto divino, il più bel ricordo dei miei ultimi 50 anni. Ero confuso e affascinato. Un uomo simile che si abbandonasse a metafore quasi oscene, che esibiva una golosità infantile per le, dopo tutto, mediocri delizie dei ricci di mare. Parlammo ancora a lungo e lui, quando se ne andò, tenne a pagarmi l'espresso non senza manifestare una singolare rozzezza. Si sa, questi ragazzi di buona famiglia non hanno mai un soldo in tasca. E ci separammo, amici, se non si vogliono considerare i 50 anni che dividevano le nostre età e le migliaia di anni luce che separavano le nostre culture. Continuammo a incontrarci ogni sera e, benché il fumo del mio furore contro l'umanità cominciasse a dissiparsi, mi facevo un dovere di non mancare mai di incontrare il senatore negli inferi di via Po, che non si chiacchierasse molto. Lui continuava a leggere, a prendere appunti e mi rivolgeva la parola solo di tanto in tanto, ma quando parlava era sempre un armonioso fluire di orgoglio e insolenza misto ad allusioni disparate, a venature di incomprensibile poesia. Continuava anche a sputare e finì con notare che lo faceva soltanto mentre leggeva. Credo che anche lui si fosse preso di un certo affetto per me, ma non mi faccio illusioni, se affetto c'era, non era quello che uno di noi altri, per adoperare la terminologia del senatore, può risentire per un essere umano, ma piuttosto era simile a quello di una vecchia zittella, che una vecchia zittella può provare verso il proprio cardellino, del quale conosce la fatuità e l'incomprensività, ma la cui esistenza le permette di esprimere ad alta voce rimpianti nei quali la bestiola non ha parte alcuna. Però se questa non ci fosse, essa risentirebbe un malessere. Cominciai a notare, infatti, che quando tardavo, gli occhi alteri del vecchio erano fissi alla porta d'ingresso. Ci volle circa un mese perché, dalle considerazioni originalissime sempre, ma generiche da parte di lui, si passasse ad argomenti indiscreti che sono poi i soli a distinguere le conversazioni tra amici da quelle tra semplici conoscenze. Fui io stesso a prendere l'iniziativa. Quel suo sputare frequente mi infastidiva, aveva infastidito anche i custodi dell'Ade, che finirono col porre vicino al suo posto una sputacchiera di tersissimo ottone, così che una sera ardì chiedergli perché non si facesse curare di questo suo insistente catarro. Feci una domanda senza riflettere, mi pentii subito di averla rischiata e aspettavo che l'ira senatoriale facesse crollare sul mio capo gli stucchi del soffitto. Invece la voce ben timbrata mi rispose pacata: «Ma caro Corbera, io non ho nessun catarro. Tu che osservi con tanta cura avresti dovuto notare che non tossisco mai prima di sputare. Il mio sputo non è segno di malattia. Anzi, lo è di salute mentale, sputo per disgusto delle sciocchezze che vo' leggendo. Se ti vorrai dare la pena di esaminare quell'arnese», mostrava la sputacchiera, «ti accorgerai che esso custodisce pochissima saliva e nessuna traccia di buco. I miei sputi sono simbolici e altamente culturali. Se non ti garbano, ritorna ai tuoi salotti nativi, dove non si sputa soltanto perché non ci si vuol mai nauseare di niente». La straordinaria insolenza era attenuata soltanto dallo sguardo lontano. Non di meno, mi venne voglia di alzarmi e di piantarlo lì. Per fortuna ebbi il tempo di riflettere che la colpa stava nella mia avventatezza. Rimasi e l'impassibile senatore passò subito al contrattacco. «E tu poi frequenti questo erebo pieno di ombre e, come dici, di catarri? Questo luogo geometrico di vite fallite, a Torino non mancano quelle creature che a voi altri sembrano tanto desiderabili. Una gita all'albergo del castello, a Rivoli o a Moncalieri, allo stabilimento di Bagni, e il vostro sudicio sollasso sarebbe presto realizzato». Mi misi a ridere sentendo da una bocca tanto sapiente informazioni così esatte sui luoghi di piacere torinesi. «Ma come fa lei a conoscere questi indirizzi, senatore?» «Li conosco, Corbera, li conosco. Frequentando i senati accademici e politici si apprende questo, e questo soltanto. Mi farai però la grazia di essere convinto che i sordidi piaceri di voi altri non sono mai stati roba per Rosario Lacciura». Si sentiva che era vero. Nel contegno, nelle parole del senatore, vi era il segno inequivocabile, come si diceva nel 1938, di un riservo sessuale che non aveva nulla da fare con l'età. La verità, senatore, è che ho cominciato a venire appunto come in un temporaneo asilo lontano dal mondo. Ho avuto dei guai proprio con due di quelle ragazze da lei tanto giustamente stigmatizzate. La risposta fu fulminea e spietata. Corna, Corbera? Oppure malattie? Nessuna delle due cose, peggio, abbandono. E mi narrai i ridicoli avvenimenti di due mesi prima. Li narrai in modo lepido perché l'ulcera al mio amor proprio si era cicatrizzata. Qualsiasi persona che non fosse stato per quell'ellenista della malora mi avrebbe o preso in giro o eccezionalmente compatito, ma il temibile vecchio non fece né l'uno né l'altro. Si indignò invece. «Ecco che cosa succede, Corbera, quando ci si accoppia fra esseri ammalati e squallidi. Lo stesso del resto direi alle due squadrinelle parlando di te, se avessi il disgusto di incontrarle. Ammalate, senatore, stavano d'incanto tutte e due. Bisognava vederle come mangiavano quando si pranzava agli specchi, e squallide poi no, erano pezzi di figliole magnifiche ed eleganti anche». Il senatore sibilò uno dei suoi sputi sdegnosi. «Ammalate, ho detto bene, ammalate, fra 50 o 60 anni, forse molto prima crecheranno, quindi sono fin da ora ammalate e squallide anche, bella eleganza quella loro, fatta di cianfrusaglie, di pullover rubati o di moinette apprese al cinema, bella generosità quella loro di andare a pesca di bigliettucci di banca untuosi nelle tasche dell'amante invece di regalare a lui, come altre fanno, perle rosate e rami di corallo. Ecco che cosa succede quando ci si mette con questi sgorbietti truccati e non avete ribrezzo, loro quanto a te e quanto a loro, a sbaciucchiare queste vostre fatue carcasse fra maleodoranti lenzuola. Risposi stupidamente, ma le lenzuola erano sempre pulite, pulitissime, senatore. Si infuriò. E che c'entrano le lenzuola? L'inevitabile lezzo di cadavere era il vostro. Ripeto, come fate a intrecciar bagordi con gente della loro, della tua risma? Io mi offesi. Ma insomma, non si può mica andare a letto soltanto con delle altezze serenissime. Chi ti parla di altezze serenissime? Queste sono materiale da carnaio come le altre. Ma questo non lo puoi capire, giovanotto. Ho torto io a dircelo. È fatale che tu e le tue amiche vi inoltriate nelle mefitiche paludi dei vostri piaceri immondi. Pochissimi sono coloro che sanno. Con gli occhi rivolti al soffitto si mise a sorridere. Il suo volto aveva un'espressione rapita, poi mi tese la mano e se ne andò. Il primo danno, abbiamo detto, che crea la dittatura dell'ignoranza è la perdita della memoria. E la perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo e di fronte al diffondersi del degrado cognitivo è necessario, sarebbe necessario, un decreto legge. Ma comunque è necessario promuovere una campagna a tempo indeterminato di alfabetizzazione culturale e funzionale. Questo percorso da più di un quarto di secolo ne prefigura l'attuazione, ci aspettiamo di essere diretti. Ora, quali obiettivi didattici si propone questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione dell'esercizio della lettura e della scrittura? Per quale motivo dobbiamo frequentare settimanalmente la scuola pubblica degli adulti? Il rituale della partenza ci impone di riflettere su questo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Beh, il primo obiettivo didattico che questo viaggio di studio si propone è quello di imparare ad ascoltare con attenzione. Guardate, l'attenzione è una facoltà che si apprende e sulla quale è necessario esercitarsi. Cioè imparare ad ascoltare significa imparare a selezionare le parole, a controllare le idee, a catalogare i pensieri e quindi a seguire le varie fasi di un ragionamento progressivo. Il secondo obiettivo è quello di incentivare l'esercizio della lettura e della scrittura. La lettura e la scrittura sono due attività fondamentali per la riflessione e per lo sviluppo del processo di apprendimento. L'esercizio della lettura e della scrittura mette in moto l'attività cognitiva che ci permette di imparare. La persona, e guardate, lo sappiamo a memoria, ma il tradizionale rituale della partenza ci impone di ripetere e i riti sono ripetitivi. La persona impara attraverso sei azioni fondamentali e chi vuole usufruire del diritto dovere all'apprendimento deve esserne consapevole. Le azioni cognitive, così si chiamano, che ci permettono di imparare ad imparare, sono conoscere, capire, applicarsi, analizzare, sintetizzare e valutare. Quando apprendiamo, nella nostra mente si mette in moto un frullatore nel quale queste azioni sono le lame. Ogni itinerario, quindi l'andamento di ogni lezione che di settimana in settimana percorreremo, si sviluppa sotto forma di ragionamento progressivo, scandito dalle azioni attraverso cui si sviluppa l'apprendimento. E di conseguenza, e questo è il compito specifico della scuola, ci eserciteremo a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Ci eserciteremo a conoscere che cosa? Allora, a conoscere le parole chiave più importanti, una o due per volta, per itinerario, del repertorio previsto per ogni tappa. Senza conoscere le parole chiave della storia del pensiero umano non si impara a leggere. Poi ci eserciteremo a capire che cosa, cioè a capire le idee più significative che troveremo strada facendo sul territorio che attraverseremo. Non si impara a leggere senza capire le idee cardine della storia del pensiero umano. Ci eserciteremo ad applicare, e nel nostro percorso l'applicarsi corrisponde all'esercizio della lettura e della scrittura. Come sapete, queste due attività sono sistematicamente trascurate dalla popolazione. Solo il 14% degli italiani si dedica a diversi livelli alla lettura e alla scrittura, e la disaffezione dipende prima di tutto dal fatto che l'81% della popolazione nella fascia tra i 18 e i 65 anni, secondo la ricerca Eurostat, si trova a tre livelli in condizione di analfabetismo. Ora, il rituale della partenza ci obbliga a ripetere quanto e come ci si debba applicare nella lettura e nella scrittura, quotidianamente. Dobbiamo imparare a leggere 10 minuti al giorno e a scrivere 10 minuti al giorno. Prendete quindi la buona abitudine di farlo, perché prendere la buona abitudine di leggere, di scrivere, quindi di applicarci intellettualmente per 10 minuti al giorno, perché questo basta, crea un buon accumulo di esercizio intellettuale e di conseguenza un fruttuoso investimento in intelligenza. Per quanto riguarda la quantità, guardate, il leggere 10 minuti al giorno, il leggere multum, così va chiamato, leggere multum in latino significa leggere in modica quantità, ma costantemente con la dovuta attenzione. Questo è un metodo. Ebbene, che la scuola deve far sì che noi acquisiamo. Ebbene, leggere 10 minuti al giorno significa leggere 4 pagine. E guardate, quindi circa 1500 pagine in un anno, cioè vale a dire un certo numero di libri. Cioè, per leggere quindi molti libri, leggere multa, e questo guardate c'è scritto anche nel programma del 1247 alla Facoltà delle Arti di Parigi, e lì studiava un certo Tommaso, anche Tommaso d'Aquino lo incontreremo e molti altri. Cioè, bisogna leggere poco e bene, multum, quotidianamente. C'è scritto in quel programma: oportet quotidie leggere multum. Quindi viene di lì. Bisogna tutti i giorni leggere una modica quantità, poche pagine, lentamente, con attenzione e costantemente. Quotidianamente. Quindi, e scrivere 4 righe al giorno. E la stessa cosa significa in un anno scolastico riempire per intero il proprio quaderno. Se tutti lo facciamo, poi alla fine dell'anno, mentre aspettiamo la fine dell'anno, ci possiamo leggere quello che abbiamo scritto. E così poi si brinda davvero. Ora, poi ci eserciteremo ad analizzare che cosa significa esercitarsi ad analizzare in un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Significa mettere a fuoco e disporre in ordine i pensieri che ci vengono in mente attraverso le trame proposte dai repertori del nostro percorso. Poi ci eserciteremo, nella nostra testa vengono fuori tanti pensieri, no? Analizzare vuol dire metterli in ordine questi pensieri, saperli gestire, saperli tenere a briglia. Ora ci eserciteremo a sintetizzare. Che cosa significa esercitarsi a sintetizzare? Beh, significa mettere per iscritto un nostro pensiero, cioè uno di quei pensieri, quello che ci piace di più, che siamo stati capaci di mettere a fuoco e di ordinare. La scrittura e l'esercizio sintetico vanno di pari passo. Bastano 4 righe scritte per far sì che un nostro pensiero si materializzi. Quindi, quando si pensa all'esercizio intellettuale, si pensa a coloro i quali stanno chiusi in una biblioteca tutto il giorno e tutta la notte a studiare, ma questi sono luoghi comuni. Ci si deve dedicare quotidianamente 10 minuti alla lettura e 10 minuti alla scrittura. Ora, per allargarsi ed allungarsi la vita, Quattro righe di scrittura autobiografica, guardate, sono una bella cedola di investimento in intelligenza che serve giorno per giorno anche ad allargare e ad allungare la nostra vita. Infine dobbiamo esercitarci a valutare, cioè ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. E questa è una cosa che dobbiamo fare, imparare a fare. Questo dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito, cioè come fare. Beh, il compito che, sebbene facoltativo, no? La scuola propone di eseguire, invitando ciascuno e ciascuno di voi a dedicarsi all'uso del repertorio e trama, no? Da utilizzare in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Questo strumento che avete in mano può servire per dedicarci 10 minuti, per dedicarci 2 ore, anche di più, ma poi più di 2 ore alla settimana, non esageriamo. No, voglio dire, dovete fare poi anche tutte le altre cose, oltre allo studiare, per arrivare poi a 4 ore al giorno per studiare. Com'è? Ora, il conoscere, il capire, l'applicarsi, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare, sono le azioni cognitive attraverso le quali ciascuno e ciascuno di noi ha la possibilità di cominciare a misurare il proprio tasso di apprendimento, perché l'intento del nostro viaggio è quello di stimolare il funzionamento dei meccanismi utili per imparare ad imparare. Cioè non siamo qui ad imparare tante cose, cioè siamo ad imparare, cerchiamo di imparare come si fa, cioè prendere l'abitudine a farlo, no? E con l'obiettivo di gettare le basi perché si possono creare sul territorio una serie di officine dell'apprendimento. Lì forse c'è scritto officina solo, ma sono officine. Guardate, ce ne sono già di attive e sono le associazioni culturali di cui molti di voi fanno parte, che hanno fondato. Cioè l'alfabetizzazione deve agire sotto traccia per essere a servizio delle cittadine e dei cittadini, perché possano creare loro la cultura, no? Cioè la scuola è ancillare perché poi siano i cittadini a creare la cultura, in modo che si possa sviluppare una comunità educante. Ora, tutta l'attività didattica messa in atto la trovate poi contenuta su 2 siti che potete consultare, ai quali potete iscrivervi, molte di voi sarete già iscritti, che sono www.inantibagno.it e www.scuolantibagno.net. quindi collegatevi, iscrivetevi al sito, ci sono le lezioni di questi anni, ci sono tante cose. Ma probabilmente nel corso del nostro viaggio, durante il quale osserveremo tanti paesaggi intellettuali e verremo a contatto con tanti contenuti, nozioni, dati, date, luoghi, personaggi, ragionamenti, succederà che, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di una lezione, nella fase del primo impatto, che è questo, quello della fabulazione, questo è l'impatto della fabulazione, in media noi ne perderemo oltre il 70%, mentre il 30% rimarrà in modo più o meno frammentario nella nostra mente. E questo, guardate, è fisiologico, per tutta una serie di limiti che ciascuno e ciascuno di noi, in quanto essere umano, possiede, e dobbiamo imparare a fare i conti con i nostri limiti, perché noi stiamo vivendo in una nazione dove dall'alto viene un subdolo messaggio che qualcuno non ha limiti, e allora ci si immagina che questo possa essere vero. Non lo è. Ora ricordiamoci che l'obiettivo principale in un percorso di didattica della lettura e della scrittura non consiste nell'immagazzinare contenuti. Questo esercizio lo possiamo fare in un secondo momento, rileggendoci con calma i testi del repertorio e trama, leggendoci il testo integrale delle lezioni che viene inserito sui nostri siti, che potete scaricare, come si dice, stampare, leggere ad libitum. Ma Le ricerche che voi fate stimolati da questo, dai repertori, ma l'obiettivo principale in un percorso di didattica della lettura e della scrittura consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, in modo da imparare ad identificare le forme contenute nella nostra mente, a far sì che la nostra mente diventi una specie di armadio, di schedario, di elaboratore. Attenzione, perché non la prendiamo mai in considerazione abbastanza questo strumento formidabile che la nostra mente è e che deve essere tenuta in ordine. A questo proposito è doveroso, come sempre nel tradizionale ripetitivo rituale della partenza, citare ancora una volta il signor Montaigne, che nei suoi saggi pubblicati nel 1580 e nel 1588 ci ricorda che l'obiettivo dell'educazione della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. Questo dice Montaigne nei suoi saggi, un'opera che abbiamo incontrato tante volte e che incontreremo ancora. Così, vedete, un passo dopo l'altro, il nostro viaggio dell'anno scolastico 2011-2012 sta per iniziare. Voi quest'estate avrete fatto molti viaggi, e vi invidio molto, immagino, Anche il senatore Rosario Latura si sta preparando per affrontare un viaggio per mare. E i viaggi stimolano i ricordi e invogliano alla narrazione. Sarete stati al mare, immagino, quindi a questo proposito facciamo ancora un passo avanti nel testo che stiamo leggendo. Siamo invitati anche noi a tuffarci nel mare, metaforicamente, nel mare della Sicilia. Non si vide durante 3 giorni, il quarto mi giunse una telefonata in redazione. Le Monsù Corbera? Io sono la Bettina, la governante del signor senatore Latura. Le fa dire che ha avuto un forte raffreddore e che adesso sta meglio e vuol vederla stasera dopo cena. Venga in via Bertola 18 alle 9 al secondo piano. La comunicazione, perentoriamente interrotta, divenne inappellabile. Il numero 18 di via Bertola era un vecchio palazzo malandato, ma l'appartamento del senatore era vasto e ben tenuto, suppongo mercé le insistenze della Bettina. Fin dalla sala d'ingresso cominciava la sfilata dei libri, di quei libri di aspetto modesto e di economica rilegatura di tutte le biblioteche vive. Ve ne erano migliaia nelle 3 stanze che attraversai. Nella quarta sedeva il senatore avvolto in un'amplissima veste da camera di pelo di cammello, fine e soffice, come non ne avevo mai viste. Seppi poi che non di cammello si trattava, ma di preziosa lana di una bestia peruviana che era un dono del Senato Accademico di Lima. Il senatore si guardò bene dall'alzarsi quando entrai, ma mi accorse con cordialità grande. Stava meglio, anzi, del tutto bene, e contava rimettersi in circolazione non appena l'ondata di gelo che in quei giorni pesava su Torino si fosse mitigata. Mi offrì del vino resinoso cipriota, dono dell'Istituto Italiano di Atene, degli atroci lucums rosa offerti dalla missione archeologica di Ancala e dei più razionali dolci torinesi acquistati dalla previdente Bettina. Era tanto di buon umore che rise ben 2 volte con tutta la bocca e che giunse perfino a scusarsi delle proprie escandescenze nell'Ade. Lo so, Corbera, sono stato eccessivo nei termini, quanto credimi moderato nei concetti. Non ci pensare più, non vi pensavo davvero, anzi mi sentivo pieno di rispetto per quel vecchio che sospettavo di essere quanto mai infelice, malgrado la sua carriera trionfale. Lui divorava gli abominevoli lucums, i dolci, Corbera. Devono essere dolci e basta. Se hanno anche un altro sapore, sono come dei baci perversi. Dava larghe briciole a Deaco, il grande boxer, che era entrato ad un certo punto. Questo Corbera, per chi sa comprenderlo, rassomiglia più agli immortali, malgrado la sua bruttezza, delle tue sgrinfiette. Rifiutò di farmi vedere la biblioteca, tutta roba classica che non può interessare uno come te, moralmente bocciato in greco. ma mi fece fare il giro della stanza nella quale eravamo, che era poi il suo studio. Vi erano pochi libri e tra esso notai il teatro di Tirso de Molina, la Undine di La Motte Fouquet, il dramma omonimo di Girodot e, con mia sorpresa, le opere di Wells. Ma in compenso alle pareti vi erano enormi fotografie a grandezza naturale di statue greche arcaiche, e non le solite fotografie che tutti noi possiamo procurarci, ma esemplari stupendi, evidentemente richiesti con autorità ed inviati con devozione dai musei di tutto il mondo. Vi erano tutte quelle magnifiche creature, il cavaliere del Louvre, la dea seduta di Taranto che è a Berlino, il guerriero di Delfi, la corre dell'Acropoli, l'Apollo di Piombino, la donna Lapita e il Febo di Olimpia, il celeberrimo Auriga. La stanza balenava dei loro sorrisi estatici ed insieme ironici, si esaltava nella risposata alterigia del loro portamento. Vedi, Corbera, quelle sì, magari, le totine no. Sul caminetto anfore e crateri antichi, Odisseo legato all'albero della nave, le sirene che dall'alto della rupe si sfracellavano sugli scogli in espiazione di aver lasciato fuggire la preda, frottole queste, Corbera, frottole piccole borghesi dei poeti. Nessuno sfugge, e quand'anche qualcuno fosse scampato, le sirene non sarebbero morte per così poco. Del resto, come avrebbero fatto a morire? Su di un tavolino di una modesta cornice, una fotografia vecchia e sbiadita, un giovane ventenne quasi nudo, dai ricci capelli scomposti, con un'espressione baldanzosa sui lineamenti di rara bellezza. Perplesso, mi fermai un istante. Credevo di aver capito. Niente affatto. E questo, paesano, questo era ed è e sarà, accentuò fortemente, Rosario Lacciura. Il povero senatore in veste da camera era stato un giovane dio. Poi parlammo d'altro e, prima che me ne andassi, mi mostrò una lettera in francese del rettore dell'Università di Coimbra, che lo invitava a far parte del comitato d'onore nel congresso di studi greci che in maggio si sarebbe svolto in Portogallo. Sono molto contento, mi imbarcherò a Genova sul Rex, insieme ai congressisti francesi, svizzeri e tedeschi. Come Odisseo mi torrerò le orecchie per non sentire le fandonie di quei minorati. E saranno belle giornate di navigazione, sole, azzurro, odore di mare. Uscendo, ripassammo davanti allo scaffale nel quale stavano le opere di Wells e osai sorprendermi di vederle lì. Hai ragione, Corbera, sono un orrore. Vi è poi un romanzetto che, se lo rileggessi, mi farebbe venire voglia di sputare per un mese di fila. E tu, cagnolino da salotto come sei, te ne scandalizzeresti. Dopo questa mia visita, le nostre relazioni divennero decisamente cordiali. Da parte mia, perlomeno, feci elaborati preventivi per far venire da Genova dei ricci di mare ben freschi. Quando seppi che essi sarebbero arrivati, l'indomani procurai del vino dell'Etna, del pane dei contadini e, timoroso, invitai il senatore a visitare il mio quartierino. Con mio grande sollievo accettò contentissimo. Andai a prenderlo con la mia balilla, lo trascinai fino a via Peyron e, che è un po' al diavolo verde, in macchina aveva un po' di paura e nessuna fiducia nella mia perizia di guidatore. Ti conosco adesso, Corbera. Se abbiamo l'avventura di incontrare uno dei tuoi sgorbietti in sottana, sarai capace di voltarti e andremo tutti e due a spaccarci il muso contro un cantone. Non incontrammo nessun aborto in gondella degno di nota e arrivammo infatti. Per la prima volta da quando lo conoscevo vidi il senatore ridere. Fu quando entrammo nella mia camera da letto. E così, Corbera, questo è il teatro delle tue lerce avventure. Esaminò i miei pochi libri. Bene, bene. Sei forse meno ignorante di quel che sembri. Questo qui, aggiunse prendendo in mano il mio Shakespeare, questo qui qualche cosa la capiva. Darei volentieri 1000 miglia di mare per un palmo di terra sterile. Si è fatto il volere di lassù, ma avrei preferito la morte asciutta. Cita il professore. Quali lacrime di sirena devo aver bevuto? E qui cita dai soliti a memoria. Quando in salotto la buona signora Carmagnola entrò portando il vassoio con i ricci, i limoni e il resto, il senatore rimase statico. Come? Hai pensato a questo? Come fai a sapere che sono la cosa che desidero di più? Può mangiarli sicuro, senatore, ancora stamani erano nel mare della riviera. Già, già, voi altri siete sempre gli stessi, con le vostre servitù di decadenza e di putrescibilità, sempre con le lunghe orecchie intente a spiare lo strascichio dei passi della morte, poveri diavoli. Grazie Corbera, sei stato un buon famulus. Peccato che non siano del mare di laggiù questi ricci, che non siano avvolti nelle nostre alghe, i loro aculei non hanno certo mai fatto versare un sangue divino. Certo, hai fatto quanto era possibile, ma questi sono ricci quasi boreali che sonnecchiavano nelle fredde scogliere di Nervi o di Arenzano. Si vedeva che era uno di quei siciliani per i quali la riviera Ligure è regione tropicale per i milanesi e invece una specie di Islanda. I ricci spaccati mostravano le loro carni ferite, sanguigne, stranamente compartimentate. Non vi avevo mai badato prima di adesso, ma dopo i bizzarri paragoni del senatore, essi mi sembravano davvero una sezione fatta di chissà quali delicati organi femminili. Lui li degustava con avidità, ma senza allegria, raccolto, quasi con punto. Non volle strizzarvi sopra del limone. Voi altri sempre con i vostri sapori accoppiati. Il riccio deve sapere anche di limone, lo zucchero anche di cioccolata, l'amore anche di paradiso. Quando ebbe finito, bevve un sorso di vino, chiuse gli occhi. Dopo un po' mi avvidi che da sotto le palpebre avvizzite gli scivolavano due lacrime. Si alzò, si avvicinò alla finestra, ci assugò guardando gli occhi, poi si volse. Sei stato mai ad Augusta, tu, Corbera? Vi ero stato 3 mesi da recluta. Durante le ore di libera uscita, in 2 o 3 si prendeva una barca e si andava in giro nelle acque trasparenti dei golfi. Dopo la mia risposta tacque. Poi con voce irritata, e in quel golfetto interno, più in su di Punta Izzo, dietro la collina che sovrasta le saline, ci siete mai andati? Certo, è il più bel posto della Sicilia. Per fortuna non ancora scoperto dai dopolavoristi. La costa è selvaggia, è vero, senatore, completamente deserta, non si vede neppure una casa, il mare del colore dei pavoni è proprio di fronte, al di là di queste onde cangianti, sale l'Etna. Da nessun altro posto è bello come da lì, calmo, possente, davvero divino. È uno di quei luoghi nei quali si vede un aspetto eterno di quell'isola che tanto scioccamente ha volto le spalle alla sua vocazione, che era quella di servir da pascolo per gli armenti del sole. Ci vuole un bel, un refuso, mettetecelo. Il senatore taceva. Poi... Sei un bravo ragazzo, Corbera. Se non fossi tanto ignorante, ti sarebbe potuto far qualcosa di te. Si avvicinò, mi baciò in fronte. Adesso vai a prendere il tuo macinino. Voglio andare a casa. Nel testo di questo breve romanzo, che continueremo a leggere la prossima settimana, ce n'è ancora un pezzetto da leggere, e ci sono continui riferimenti, come vedete, alla sapienza poetica ellenistica. Quando noi viaggeremo... E quando noi viaggiamo, adesso, in questo percorso, incontriamo spesso frammenti di cultura ellenistica. Non è difficile perché, come sappiamo, la sapienza poetica ellenistica è molto diffusa in tutte le sue varie forme, dalle sponde dell'Atlantico a quelle del Pacifico, sul territorio euroasiatico. Se andiamo in giro in questo grande territorio, dall'Atlantico al Pacifico, noi troviamo testimonianze ellenistiche sul territorio. Magari bisogna sapere vederle, bisogna saperle scovare, ma ci sono. E poi, come abbiamo studiato anche nel corso del percorso dello scorso anno, è proprio la cultura ellenistica ad aver codificato il concetto di viaggio. È la cultura ellenistica che ha costruito il catalogo dei motivi fondamentali per cui si viaggia e che noi, nel corso del tradizionale, ripetitivo rituale della partenza, dobbiamo ricordare. Guardate sul punto 5 del repertorio. La cultura ellenistica ha costruito il catalogo dei motivi fondamentali per cui si viaggia. Si viaggia per migrare, per motivi di sostentamento e di sopravvivenza, e questo motivo è legato all'idea del lavoro. Si viaggia per conoscere, per motivi di curiosità e di apprendimento, e questo motivo è legato all'idea dello studio. Si viaggia per andare in pellegrinaggio, nel senso più ampio del termine. per motivi legati al mito, al rito, alla cerimonia, al racconto, e questo motivo è legato all'idea della riflessione. Si viaggia quindi per migrare, per conoscere, per andare in pellegrinaggio, tre motivi di carattere antropologico, più uno, e lo abbiamo ricordato spesso nei nostri percorsi, più uno di carattere psicologico che emerge chiaramente nel testo del breve romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa intitolato La Sirena che stiamo leggendo. Il viaggio non è uno spostamento qualsiasi. Si sa che oggi nell'era del turismo spesso tra la partenza e la meta non c'è nulla, c'è un trasferimento che viene effettuato spesso in aeroplano, ma il viaggio non è uno spostamento, bensì è quella situazione che sta tra la partenza e la meta. Il viaggio è una situazione che ci offre un'esperienza particolare. Quale esperienza? Il viaggio è, ed è sempre necessario ricordarlo nel momento della partenza, una situazione che ci offre l'esperienza dello spaesamento. E che cos'è lo spaesamento? Lo spaesamento è un'esperienza che ci fa uscire dall'abituale, cioè dalle nostre consuetudini, e ci espone di fronte all'insolito. E leggeremo l'esperienza di spaesamento che ha potuto fare realmente, o no, il senatore Rosario Lacciura. E questa è un'esperienza che sicuramente abbiamo provato e che merita un pensiero scritto. Quando sentiamo di trovarci fuori dall'abituale, dalla consuetudine, di fronte all'insolito, allora siamo in viaggio, anche se siamo su un autobus. Lo spaesamento da viaggio è una situazione culturale propulsiva, una situazione culturale che fa venire voglia di ricordare, di documentare, di descrivere i momenti di un'esperienza insolita. Lo spaesamento crea memoria, la memoria crea racconto, il racconto crea scrittura. Ciò che abbiamo detto in ragione dello spaesamento dato dal viaggio vero e proprio vale anche e soprattutto per l'esperienza di un viaggio intellettuale che si compone di itinerari culturali strettamente legati all'esercizio della scrittura e della lettura. Quindi la prima proposta di scrittura è, come ogni anno, d'obbligo. Avete fatto un viaggio quest'estate dove ho ricevuto tante cartoline, tanti messaggi, siete stati nel mondo, chi ha fatto dei piccoli viaggi, anch'io ho fatto un viaggio molto breve, ma anzi due volte ho fatto lo stesso viaggio, Firenze e Principina, Principina e Firenze. Ho avuto modo quindi così di lavorare e continuare a lavorare in mezza giornata, ma è stato comunque un viaggio interessante e questo lo farò, il mio compito, ho aspettato per farlo adesso, c'era motivo di stemperare, tutti abbiamo bisogno di stemperare, no? Un po'. Perché? Con quale motivazione voi avete fatto questo viaggio? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Qualunque sia il viaggio che intraprendiamo, di questa esperienza resta sempre qualcosa. Ebbene, che cosa resta del viaggio di studio al quale molte e molti di voi hanno partecipato lo scorso anno scolastico? Rimane la forma che voi, attraverso le vostre scelte, ricordate, attuate mediante un questionario, ricordate di aver fatto un questionario quasi tutte voi e tutti voi, avete dato una forma al territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, ma non solo, che abbiamo attraversato durante il viaggio che si è concluso a giugno, cioè di questa forma determinata dalle parole chiave che sono state maggiormente scelte, ne prenderemo visione la prossima settimana. È una forma che ha determinato nella tarda primavera scorsa un punto di arrivo, ma soprattutto è una forma che determina oggi, in quest'autunno, il nostro punto di partenza. E ora concludiamo leggendo ancora un frammento dalla Sirena, perché anche il senatore Rosario Lacciura si sta preparando per fare un viaggio e anche lui è alle prese, insieme al giovane Paolo Corbera, insieme a noi, con il rituale della partenza. Durante le settimane seguenti continuiamo a vederci al solito. Adesso facevamo delle passeggiate notturne, in generale giù per via Po, e attraverso la militaresca Piazza Vittorio. Andavamo a guardare il fiume frettoloso e la collina, là dove essi intercalano un tantino di fantasia nel rigore geometrico della città. Conoscete Torino? Fatta scacchiera, città romana di pianura. Cominciava la primavera, la commovente stagione di gioventù minacciata. Nelle sponde spuntavano i primi lillà. Le più premurose tra le coppiette senza asilo si davano l'umidità dell'erba. Laggiù il sole brucia di già, le alghe fioriscono, i pesci affiorano a pelo d'acqua nelle notti di luna e si intravedono guizzi di corpi fra le spume luminose. Noi stiamo qui davanti a questa corrente di acqua insipida e deserta, a questi casermoni che sembrano soldati o frati allineati, e udiamo i singhiozzi di questi accoppiamenti di agonizzanti. Lo rallegrava però di pensare alla prossima navigazione fino a Lisbona. La partenza era ormai vicina. Sarà piacevole, dovresti venire anche tu. Peccato però che non sia una comitiva per deficienti in greco. Con me si può ancora parlare in italiano, ma se con un Zuckmeier o un Van der Voss non dimostrassi di conoscere gli ottativi di tutti i verbi irregolari, saresti fritto. Benché forse della realtà greca sei forse più conscio di loro, non per cultura, certo, ma per istinto animalesco. Che cosa intende dire il senatore Rosario Laggiù? Vabbè, lo capiremo meglio la prossima settimana quando andremo avanti a leggere questo romanzo breve, ma certamente comprendiamo che è influenzato, così come lo scrittore che lo ha creato, dall'intreccio tipicamente ellenistico tra buone passioni e giuste ragioni. Ebbene, anche questo viaggio di studio dell'anno scolastico 2011-2012, con il ripetitivo, ahimè anche noioso, ma doveroso rituale della partenza, è iniziato e siamo pronte e pronti per prendere il passo, perché l'apprendimento permanente è un bene comune. L'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, perché possiamo imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Quindi, buon viaggio a tutte voi e a tutti noi. Accorrete numerosi, perché la prossima settimana troveremo il punto di partenza e poi cominceremo faticosamente a camminare. Buonanotte. Avete firmato tutti?
No.